diceva che la mafia immette, le varie mafie immettono capitali nel circuito economico. Ma e questo potrebbe essere anche letto dalla gran parte della popolazione come un fatto positivo. Mi ricordo che molti anni fa si diceva che la mafia dava lavoro e che aver tarpato le ali alla mafia aveva conseguentemente creato qui nel Palermitano un periodo di crisi del lavoro. Purtroppo questo concetto, che è stato molto dibattuto anche da Centorrino e altri, però è rimasto radicato nella cultura della gente. Noi come possiamo rispondere a questo?
Io volevo intervenire circa l'insegnamento dell'educazione civica, che in realtà ultimamente è quasi stato annullato come progetto specifico, ma è stato diluito, sciolto e spalmato in tutte le discipline, perché in realtà l'educazione civica non può essere soltanto una materia di insegnamento confinata e legata per esempio alla storia, perché di solito è storia, filosofia, storia, comunque storia ed educazione civica, ma è stato diciamo così dato incarico in qualche modo morale a tutte le discipline. Però da insegnante ormai insomma che è quasi in pensione, questo impegno non è stato in realtà, a me pare, svolto da tutte le discipline, perché ognuno poi si ritaglia le proprie competenze specifiche professionali, e questa tematica la fanno adesso soltanto gli insegnanti di storia, che sono devo dire a Vito, non è vero che arriviamo alla prima guerra mondiale, questi erano i vecchi programmi, adesso siamo obbligati all'ultimo anno a cominciare ad affrontare il Novecento, quindi siamo tenuti a completare la storia dell'Ottocento al quarto anno e poi iniziare con la società di massa fino ad arrivare a Tangentopoli. Io devo dire che in genere arrivo a trattare la caduta del muro di Berlino, parliamo un po', sì, no, beh, insomma cercando un po' di, ecco, anche attraverso l'offerta formativa del Centro Pio La Torre e altre offerte, cerchiamo di offrire all'alunno uno sviluppo della storia del Novecento, compreso il fenomeno mafioso e tutto il resto. Comunque, per quanto riguarda l'educazione civica, dobbiamo dire che è stata spesso maltrattata, perché spesso l'educazione civica gli insegnanti l'hanno fatta nei ritagli di tempo e all'ultima ora, ecco, non dando il giusto peso a quello che è invece il fondamento della nostra collettività. Questi incontri, come sappiamo, offrono la possibilità, io impongo ai miei alunni che partecipano qua, di rielaborare quello che si dice e quello che si fa nell'incontro. Loro già per la prima conferenza lo possono confermare, hanno già fatto la relazione nella forma che ritengono opportuno, però in ogni caso è motivo di approfondimento. Ecco, questa è una delle opportunità, però non sono tutte le classi che partecipano. Noi ne abbiamo due nel nostro istituto, oggi ce n'è una, insomma, anzi devo ringraziarle perché sono venuti potendo pur stare a casa al nostro incontro. E certo ci vorrebbe una stagione diversa di impegno civile, probabilmente è dovuto anche a una congiuntura della società italiana e anche educativa che in qualche modo fa assorbire delle energie in altri settori e non in questo che invece è fondamentale per la nostra collettività.
Noi stiamo vivendo in un periodo in cui nel dibattito politico generale la questione mafia da anni non è più una questione prioritaria nell'agenda politica generale, è una questione delegata all'attività di giustizia, salvo poi i telegrammi di complimenti quando come se l'avesse fatto l'uomo politico, l'arresto, la condanna e così via. E ho sentito pochissimi presidenti del Consiglio di centrosinistra e di centrodestra, non per essere bipartisan, per essere oggettivamente seri, di centrodestra e di centrosinistra, fare un discorso serio di contrasto alla mafia, a parte le roboanti dichiarazioni del momento che trovano spazio millesimale anche nei media. Salvo poi, nel caso clamoroso, l'incidente allora diventa per qualche giorno attenzione dei media e così via, ma non c'è un dibattito politico serio. E se il rapporto è appunto la mafia come organizzazione, mafie, non solo quindi Cosa Nostra, mafia come organizzazione, che ha un rapporto particolare, strutturale con la politica, con le istituzioni, con l'economia e la società, il fatto è che non si pronuncino in modo chiaro diventa, come suol dire, è un sonnifero che si rivolge alla società italiana. Quindi la scarsa attenzione alle volte dipende anche da questo, cioè una scarsa attenzione politica sul tema. Se la mafia è un fenomeno che condiziona la democrazia di questo paese, dovrebbe stare al primo punto di qualsiasi agenda politica, sia di governo di centrodestra che di governo di centrosinistra.
Il sistema corruttivo nella gestione degli appalti è un fenomeno tipicamente italiano e diffuso tutto il mondo. Secondo lei, la criminalità organizzata può essere infiltrata nella Chiesa sia nel passato che oggi? Può essersi infiltrata nella Chiesa?
Liceo Federico II di Altamura, in Puglia. Si è parlato molto dei legami tra mafia e corruzione come qualcosa di necessario per il mantenimento stesso dell'organizzazione criminale. Ma esiste concretamente un modo per spezzare questa relazione? A voi poi la risposta. Poi c'è Liceo Classico Rio Nero in Volturo, di Potenza, provincia di Potenza. E con quali provvedimenti legislativi lo Stato combatte la corruzione? Bella domanda. Liceo Federico II, sempre di Altamura. Essendo la corruzione ormai un habitus nella nostra società, data la presenza, come detto, del professor Vannucci, dal professor Vannucci, di appalti in cui è quasi necessaria la presenza di tangenti, la corruzione sta diventando un fenomeno a norma di legge?
La mia domanda era, abbiamo parlato del fatto che appunto la mafia è un fenomeno che non è più presente soltanto in Sicilia, ma appunto in tutta l'Italia, anche al nord. Però nonostante ciò, appunto, quindi nonostante anche la corruzione sia diffusa in tutta Italia, come mai, specialmente al sud, i servizi continuano a essere, diciamo, più scadenti magari rispetto a quelli offerti al nord, che continuano a essere efficienti?
Siccome insegno ogni giorno il rispetto delle regole, che a cominciare da quelle della scuola, diciamo, quelle della scuola riflettono poi le regole della società, mi chiedevo, mi ha colpito molto quello che ha detto il professore Mannucci riguardo diciamo quello che ha riferito uno dei coinvolti alla mafia capitale. Cioè, mi chiedevo, ma questa persona che sarà un padre, avrà dei figli, avrà quindi una famiglia e tutte quelle altre 6 persone come lui che facevano parte di questa. Quindi poi nel microcosmo della famiglia, cioè che tipo di educazione impartisce una persona del genere? Poi i figli di questa persona ce li troviamo noi a scuola, poi queste famiglie sono quelle che noi convochiamo quando vogliamo collaborazione perché i loro figli non recepiscono le più elementari regole. Cioè io mi preoccupo proprio di questo, cioè ormai quello che è giusto e quello che è sbagliato sta diventando molto opinabile, cioè ormai le famiglie pure, con le famiglie facciamo fatica ad avere la stessa visione di quello che è giusto e di quello che è sbagliato. E quindi io oggi sono felice di essere qua e penso che queste occasioni siano preziosissime per noi, perché danno anche un rinforzo, perché la nostra voce a volte è come quella, appunto, dice, di quello che grida nel deserto. I ragazzi a noi, diciamo, oggi non ci ascoltano tanto, quindi queste occasioni sono un rinforzo di quello che è giusto, di quello che è sbagliato, incominciando dalla più piccola, diciamo, occasione di vita, che è quella anche della convivenza nella classe, per poi appunto aprirsi a tutto quello che è giusto e sbagliato nella società e quindi poi nel lavoro e tutte le scelte che si devono fare di conseguenza.
Allora, Liceo Classico Viggiano, Le mafie italiane in che modo sono giunte a un accordo riguardo alla spartizione degli interessi fuori dai confini nazionali? E perché l'Andrangheta è riuscita ad essere più delle altre punto di riferimento anche per le altre associazioni mafiose?
La mia domanda era: come può lo Stato proteggere un funzionario pubblico onesto, oppresso dal sistema corrotto che lo circonda?
Quando nel 2006 viene arrestato Bernardo Provenzano, che per chi non lo sapesse, io mi rendo conto sempre che ho davanti persone che nel 2006 erano nati da poco, era considerato il capo assoluto di Cosa Nostra, tra i pizzini, che erano la forma di comunicazione che veniva utilizzata da quel capo mafia con l'esterno, dal suo covo dove si nascondeva, trovarono delle domande che arrivavano da tutta la Sicilia, che non riguardavano soltanto appalti e lavoro, riguardavano proprio forme di costume sociale. Cioè si chiedeva: ma mio figlio vuole emigrare, vuole andare a lavorare nell'impresa del nord, ci deve andare, oppure lei mi dice che possiamo trovare qualcosa qui, o e deve lasciare la famiglia. O la cosa che ricordo mi fu più divertente e che mi impressionò molto era la mamma che chiedeva se sua figlia poteva sposarsi col fidanzato che era figlio di un carabiniere, nel 2006. Quindi quindi c'era una forma di pervasione della mafia nelle cose ancora più intime della vita sociale, in un momento in cui sembrava che il nord era mafia capitale, la corruzione, noi avevamo, la mafia capitale era il mani pulite, cioè quasi esclusivamente la corruzione, noi avevamo invece la mafia qua al sud con le sue con la sua capillarità. Oggi ci rendiamo conto, apriamo i giornali, l'altro ieri sentenza del processo Emilia, le inchieste e arresti sull'Andrangheta a Milano, mafia capitale a Roma, report, non so chi è che l'ha visto, sulla gestione dei biglietti a Torino della Juventus, tutte in mano all'Andrangheta e alla mafia siciliana. Cioè qualcosa che mi faceva impressione, perché non c'era neanche bisogno di gestire la violenza. In un caso la persona si va, dell'unico caso di violenza reale, si va a suicidare da sola o probabilmente viene ammazzata dopo un grande pestaggio. Però questa forma, diciamo, semplice, la Juventus dava ai bagarini i biglietti, questi li rivendevano con un sovrapprezzo, e c'era questo mafioso di Agrigento che stava agli arresti domiciliari e raccontava tranquillamente davanti alla telecamera senza intercettazioni: io mi ci sono comprato due case e un panificio con quello che guadagnavo col sovrapprezzo sui biglietti. Io non riuscivo a comprenderlo. Poi a un certo punto dice: se io il biglietto per Juventus Barcellona lo vendo con un rincaro di 100 euro, 300 biglietti fanno 30.000 euro. Cominciate a pensarlo ogni settimana, due partite alla settimana, fatevi i conti e poi capite perché uno si può comprare dopo avere pagato. La mafia, diceva la professoressa, da lavoro. La mafia è arrivata al nord, è entrata in maniera radicale in moltissimi fenomeni in cui non ha avuto neanche bisogno, diciamo, dell'intimidazione pesante, pressante che c'è stata in Sicilia. Ma è una mafia diversa qui, cioè non è una mafia a cui viene chiesto si può sposare col figlio del carabiniere, è una mafia 2.0. Com'è questa mafia? Che faccia?
Partirei da una prima considerazione, per così dire, che è la premessa anche del senso del nostro trovarci qui oggi, no? Questa considerazione che è stata fatta un po' amaramente sul fatto che l'educazione civica nelle scuole non viene più insegnata. Poi di qui arriviamo alla mafia 2.0. È chiaro che quello che è stato segnalato, il fatto che nei nuovi programmi l'educazione civica in pratica dovrebbe diventare una componente di tutte le discipline, è un modo un po' elegante, credo, per raccontare la realtà del fatto che, essendo di tutte le discipline, di fatto non lo è di nessuna disciplina. E quindi l'educazione civica, di fatto, come altri tipi di arricchimento dei programmi didattici, in virtù di un presunto efficientamento, era questa la parola orribile che è stata utilizzata da ministri dell'istruzione negli anni passati, ha prodotto che cosa? Un taglio di risorse destinate all'istruzione e all'educazione pubblica. di cui l'educazione civica, che era ovviamente l'anello debole, è stata la prima vittima. Ma l'educazione civica e la scuola, che dovrebbe in qualche modo dare un'alfabetizzazione di base sulla natura della nostra comunità, delle istituzioni pubbliche, dei processi elettorali, di che cos'è il Parlamento, di che cosa sono le leggi, tutto questo patrimonio di conoscenze che di fatto dovrebbero dare alle nuove generazioni la consapevolezza dei loro diritti e doveri di cittadinanza, che sono, io direi, la ricchezza più importante con la quale poi loro affronteranno la loro esperienza di lavoratori, di componenti di questa comunità. E tutto questo è stato in qualche modo sottratto nel silenzio, nell'indifferenza di più. Non si è parlato di mafia nei programmi politici, ma anche la scuola, l'istruzione, l'università, la cultura in generale, è un tema proprio negletto, dimenticato. Allora, che cosa ci dicono gli studi e le ricerche che vengono fatti anche, diciamo, in modo approfondito sulla realtà italiana? Ci dicono che fra tutti i paesi che hanno un equivalente livello di sviluppo economico, la popolazione italiana è quella più ignorante, così come certificato dalla percentuale di diplomati rispetto alla popolazione, dalla percentuale di laureati rispetto alla popolazione. Siamo fanalino di coda tra i paesi dell'Unione Europea, tra i paesi dell'OCSE, ma c'è anche di peggio. Se noi diciamo, beh, però l'istruzione non è soltanto il titolo di studio, no, hanno fatto anche una ricerca in cui hanno somministrato a un campione della popolazione dei paesi, appunto, dell'OCSE, i paesi più sviluppati, più avanzati, un testo letterario di bassa difficoltà, misurando il grado di comprensione. Ecco, i cittadini italiani drammaticamente si sono rivelati, una forma di analfabetismo di ritorno, quelli meno capaci di comprendere questo testo. Allora, noi che cosa stiamo creando? Stiamo creando dei cittadini disarmati, che non hanno gli strumenti, diciamo, proprio cognitivi, o che in una larga percentuale non hanno la capacità di leggere la realtà spesso complessa della società e dell'universo delle istituzioni, della politica in cui si trovano immersi. E quindi sono disarmati anche di fronte alla realtà della corruzione, che è una realtà complessa che si manifesta con forme. È stato detto giustamente da una scuola, la corruzione a norma di legge, no? In un lavoro recente con un collega economista di Bologna abbiamo coniato la formula la corruzione legalizzata. Ci sono forme di corruzione, di quella corruzione più ampia, che non comportano più una violazione del codice penale, ma attraverso le quali oligarchie criminali, che comprendono anche pezzi della classe politica, pezzi dell'imprenditoria, del mondo delle professioni, prendono le risorse collettive e se le redistribuiscono al loro interno, senza più bisogno di violare la legge. Chi dovrebbe sanzionare queste condotte? Non possono farlo i giudici, perché nessuna legge viene violata. Anzi, la legge viene piegata a questa operazione di saccheggio delle risorse collettive, dei beni comuni. Chi dovrebbe sanzionare queste condotte? I cittadini, nella loro veste di elettori, quando esprimono una preferenza elettorale, ma verrebbe da dire anche quando, come cittadini, si confrontano e si mettono in relazione con le istituzioni pubbliche e dovrebbero chiedere che i loro diritti costituzionalmente garantiti dalla legge, vengono in qualche modo rispettati, e non possono più farlo perché questi diritti non li conoscono spesso. E allora arrivano i compromessi, arriva la ricerca del favore, arriva la ricerca del contatto personale, perché non c'è più la capacità e la consapevolezza in quanto cittadini di essere titolari di diritti e di potersi in qualche modo organizzare e associare con altri cittadini per esigere che questi diritti vengano garantiti. E allora due domande che sono state fatte da una docente, da uno studente, secondo me si saldano a perfezione. La domanda provocatoria, che secondo me è un po' il cuore, il nucleo del ragionamento che dobbiamo fare qua oggi, perché se la provocazione non fosse una provocazione, cioè, smettiamo di preoccuparcene, arrendiamoci. Le mafie producono sviluppo, mettono in circolazione capitali, ma è un'argomentazione giustificatoria che è stata utilizzata anche nei confronti della corruzione. Insomma, quando c'era un po' di corruzione i cantieri si muovevano, le opere pubbliche si realizzavano, c'era lavoro. Poi arrivano questi magistrati, arrestano tutti, tutto si blocca e il sistema si ferma. È la famosa storia della corruzione come il lubrificante del sistema, no? Dei rapporti tra il mondo delle imprese, il mondo della politica e dell'amministrazione. È una tesi che è presente e, come dire, è un elemento potente di giustificazione e di autogiustificazione di questa realtà. Però si salda perfettamente e in qualche modo la risposta si trova nell'osservazione di un altro studente che dice: beh, ma perché i servizi al sud continuano ad essere così scadenti? E questa è una realtà empirica dolorosamente osservata da molti che affrontano, come dire, il tentativo di soddisfare esigenze elementari di assistenza sanitaria, di assistenza sociale, e non la trovano sul proprio territorio. Perché? Perché è negata? Perché viene negata? E allora la capiamo la natura profonda della corruzione e il ruolo che le organizzazioni criminali giocano in questa realtà. È un ruolo parassitario. Da dove vengono quei capitali che si dice fanno muovere l'economia? Da dove, a chi vengono sottratti? Che cosa generano all'interno di quel sistema? Quei capitali vengono da mercati illegali, cioè mercati che producono drammatiche ricadute negative su ampie fasce della popolazione. Di lì vengono sottratti. Quindi un'attività veramente parassitaria. Quando parliamo di attività produttive, parliamo di attività che dovrebbero contribuire a soddisfare i bisogni degli individui, offrire beni e servizi che sono utili per gli individui. Ma queste attività nascono, in quanto criminali, in un contesto nel quale soddisfano, vabbè, il mercato degli stupefacenti è noto, produce danni sociali altissimi, il gioco d'azzardo, l'altro settore dove le mafie reinvestono, anche lì le ludopatie, danni sociali incalcolabili. Di lì sottraggono risorse che reinvestono con modalità molto inefficienti anche nell'economia legale, inquinandola, perché creano delle distorsioni profonde che penalizzano i bravi imprenditori e fanno sì che, altro elemento che si osserva nel contesto italiano, è una correlazione a livello generale, i paesi più corrotti sono quelli nei quali c'è la maggiore fuga dei cervelli, che non trova modalità, occasioni per veder valorizzato quello che ha faticosamente acquisito col proprio percorso di formazione e di studio, e va all'estero. E l'Italia, che ha un livello anomalo di corruzione rispetto ai paesi che hanno un equivalente livello di sviluppo, vede in tutte le classifiche come dire, fuggire all'estero una quota cospicua dei ragazzi, dei giovani che si sono formati in questo contesto. Un altro costo, effetto collaterale della corruzione e della presenza mafiosa. Quindi la criminalità organizzata e la corruzione sono, all'interno del sistema e dei circuiti economici, una sorta di effetto doping, per cui nel breve termine sembrano produrre effetti positivi, di fatto distruggono l'organismo nel quale, diciamo, vengono inoculati questi elementi di distorsione profonda dei processi di crescita economica, di rappresentanza democratica, di funzionamento della pubblica amministrazione. Quindi nell'immediato circolano capitali, c'è lavoro, c'è l'appalto, ma nel lungo periodo una comunità nella quale in qualche modo questo tipo di realtà mette radici, la realtà della criminalità organizzata, la realtà della corruzione, è una collettività nel quale, come dire, si sprofonda lentamente nel declino, nella perdita di competitività, come viene chiamata, e soprattutto nella quale, ed è il sintomo più direttamente percepibile da parte dei cittadini, appunto, come diceva giustamente lo studente, la qualità dei servizi degrada completamente. Qualità dei servizi pubblici, servizi elementari che garantiscono il diritto alla salute, il diritto all'assistenza, il diritto a poter esercitare una qualunque attività economica in modo aperto, concorrenziale, trasparente. E allora la mafia 2.0, come arriviamo là, e si potrebbe dire la corruzione 2.0. In quei pizzini che anch'io in parte mi sono letto, che venivano rivolte indirizzati a Bernardo Provenzano, è vero, non si parla solo di grandi lavori, di grandi appalti, ci sono anche quelli, ci sono anche quelli, ovviamente, dove ci sono prospettive di arricchimento illecito di qualunque natura, il mafioso accende l'interesse, no? Si accende l'interesse del mafioso. E Bernardo Provenzano regola questo tipo di affari illeciti, si occupa anche di appalti, ma non solo di appalti e di lavori pubblici, risolve ogni tipo di controversia. Perché il ruolo delle organizzazioni mafiose è quello di agenzia, in qualche modo, di regolazione sociale, oltre che di regolazione dei mercati, e soprattutto dei mercati illegali, per ragioni ovvie, perché nei mercati legali, come dire, non c'è la concorrenza dello Stato. Il soggetto mafioso è l'unico che può in qualche modo garantire la disciplina, no? Per usare le parole che dicevamo prima, nell'esercizio di quei traffici illeciti. Però anche nei mercati legali le mafie possono intervenire con un ruolo di regolatori, soprattutto quando in questi mercati legali sono presenti in forma cospicua forme di informalità, di irregolarità, lavoro nero, frodi fiscali, fondi neri da costruire, come dire, attraverso società fittizie, le famose società cartiere che fanno false fatturazioni. Quando ci sono questa dimensione informale, è chiaro che il soggetto mafioso entra in gioco e svolge una precisa funzione di regolatore di queste attività, garantisce la disciplina in questi traffici illeciti. E siccome la presenza di questo tipo di attività illegali, informali, è, come dire, anomalmente elevata anche nel centro-nord d'Italia, secondo moltissimi indicatori, la corruzione non è un fenomeno tipico soltanto del sud, ai noi, ha una presenza e una capacità di radicamento anche nel centro-nord, come proprio la vicenda di Mani Pulite, che aveva il suo epicentro in Milano, dimostra. È chiaro che i mafiosi entrano all'interno di questi circuiti non come ospiti indesiderati, maleducati, violenti, entrano con il fare insinuante di chi offre servizi, servizi di regolazione di questi traffici illegali, risolvono controversie, nel migliore dei casi le prevengono queste controversie, quindi impediscono che ci siano attriti fra i partecipanti a questi traffici illeciti, che sono i soggetti che appartengono alla classe dirigente di questo paese. Quell'oligarchia criminale che descrivo prima come, diciamo, gli attori protagonisti della corruzione, pezzi inquinati della politica, della pubblica amministrazione, del mondo delle professioni, del mondo dell'imprenditoria, che in qualche modo fanno affari tra di loro e quando non riescono, come dire, ad auto-organizzarsi, la presenza di un soggetto mafioso garantisce l'ordine, la disciplina all'interno di questi circuiti criminali. Eccola la mafia 2.0. I commercialisti di Bologna che dicono: ma io farei affari solo con gli indranghetisti, più affidabili di loro, i commercialisti di Bologna. Bologna, quindi non Locri, che dicono: ah, i mafiosi sono i mafiosi, loro sono consapevoli della caratura criminale dei loro interlocutori, io farei affari solo con loro, più affidabili di loro. Poi portano capitali, quei capitali inquinati che inquinano l'economia e che sono frutto di un'attività meramente parassitaria. Quindi questa è la mafia 2.0, una mafia che si mette al servizio, che non utilizza, se non come extrema ratio, ma sempre più in qualche modo sublimandola in una forma di minaccia implicita, l'arma della violenza, che è quella che dovrebbe contraddistinguere. No? È una mafia che intimidisce sempre di meno, perché non ne ha bisogno, e perché la strategia, appunto, della corruzione, da intendersi in senso ampio, è una strategia vincente, una strategia che premia. Un'ultima notazione sull'altra domanda che era stata fatta. Due in realtà, su che cosa possiamo fare, dobbiamo dare anche qualche, o su quello che lo Stato fa o dovrebbe fare, con quali leggi si è stata combattuta e si cerca di combattere la corruzione e cosa è stato fatto per promuovere la protezione, una protezione più efficace di chi denuncia, cioè dei funzionari onesti. Bene, sulle leggi anticorruzione dobbiamo dire che l'Italia si è dotata negli ultimi anni di un apparato repressivo che in apparenza è molto severo, si sono inasprite enormemente le pene nei confronti dei reati di corruzione, negli ultimi, a partire dal 2012, dalla prima legge anticorruzione un po' organica, è quella del 2012. In realtà purtroppo, e nella stessa direzione va anche questo tentativo di rafforzare questo impianto anticorruzione con la legge che veniva citata prima, quella dell'hashtag spazzacorrotti, bene, l'impianto di questa, anche di questa ulteriore riforma va nella stessa direzione, inaspriamo le pene, verrebbe da dire, diamogli l'ergastolo, come in Cina, la pena di morte, affondiamolo in un lago di catrame nero come faceva Dante nel 21° canto dell'Inferno, quei corrotti del suo tempo, no? Li immergeva in un lago di pece nera, ribollente, facciamogli questo ai corrotti. Il problema è che chi partecipa a questo tipo di attività illegali è consapevole di avere un rischio molto basso di incorrere in un procedimento penale che poi arrivi fino al terzo grado di giudizio e si traduca in una condanna. Molto, molto basso. Io aggiungerei ancora più basso se consideriamo il fatto che in molte sue forme la corruzione ormai è a norma di legge o legalizzata. Quindi è tale nella sostanza, ma non viene riconosciuta come tale da buona parte della popolazione e non produce neanche più un rischio penale per i soggetti che vi si avventurano. Quindi occorre, a mio giudizio, buongiorno, salve. Occorre, a mio giudizio, come dire, un po' rovesciare la prospettiva e valorizzare tutti quegli strumenti che in qualche modo intervengono prima che i fenomeni corruttivi si manifestino. Cioè, tutta la parte molto trascurata anche da questo progetto di riforma della prevenzione della corruzione. E, come dire, che ci siano dei problemi, e chiudo, lo dimostra anche l'evoluzione di questo strumento che è stato introdotto di recente nell'ordinamento italiano e che citava uno studente, la protezione del funzionario onesto. Sapete come si chiama il funzionario onesto che denuncia la corruzione nel nostro paese? C'è una bellissima parola inglese, whistleblower. Chi è il whistleblower? Whistle, fischietto, to blow, soffiare. Colui che soffia nel fischietto. È proprio definito così nelle leggi. Ma scusate, ma noi siamo italiani, abbiamo la lingua di Dante, Manzoni, e che dobbiamo ricorrere alla lingua inglese per definire il funzionario onesto che denuncia il potenziale illecito, quello che osserva come un traffico che non lo convince. Lo denuncia, cerchiamo di proteggerlo e lo chiamiamo whistleblower. Allora, chiamandolo whistleblower, da che cosa lo proteggiamo? Dalla lingua italiana, che quella persona la definisce, cito i termini più correnti, l'infame, il traditore, la spia, il Giuda, il delatore, il corvo, no? La lingua italiana, che purtroppo, siccome ovviamente la lingua è espressione di una matrice culturale di fondo, nei confronti del soggetto che apparentemente spezza l'omertà che dovrebbe circondare certi tipi di pratiche, evidentemente ritenute accettabili in quel contesto, viene etichettato dalla lingua italiana con un significato denigratorio. Allora, whistleblower, non abbiamo nella lingua italiana una parola che valorizza, come dire, ci hanno provato, la vedetta civica, non funziona. Abbiamo, come dire, Houston, abbiamo un problema che questo elemento diciamo cattura. Però anche qui cosa ha fatto la legge? Ha preso una figura che spesso in certi contesti si espone e rischia molto, il segnalante del potenziale illecito, e ha predisposto un apparato molto debole, molto fragile di garanzia della riservatezza della segnalazione che lui avanza del potenziale illecito. Lo si dovrebbe proteggere dalle rappresaglie. Quindi, come dire, ci sono degli incentivi veri a rompere a spezzare questa coltre, questa cappa di omertà che spesso circonda le pratiche illegali? Io temo di no. Infatti la pratica del whistleblowing, cioè della segnalazione, che è prevista da questa legge, è stata pochissimo utilizzata. Ma perché? E qui chiudo veramente il ragionamento. Perché se ci pensate bene, la segnalazione del whistleblower è una segnalazione individuale. Per rompere questi circuiti di omertà, di corruzione sistemica, specie laddove è presente anche il soggetto mafioso che in qualche modo garantisce la perfetta saldatura fra questi interessi criminali, occorrerebbe un tipo di impegno, di reazione non individuale, collettiva. Collettivo. Occorrerebbe un whistleblowing, come dire, di movimento, di collettivo, associativo. Allora forse avrebbe una maggiore efficacia. Però in qualche modo, come dire, questo è delegato a chi nella società civile, Centro Pilatore, Libera o altri soggetti associativi, possono svolgere una funzione aggregativa di questi interessi dispersi delle vittime, spesso inconsapevoli della corruzione e della presenza mafiosa.
Mafia, corruzione, non sempre c'è bisogno dell'intimidazione, non sempre c'è stato e c'è bisogno del sovrapprezzo del servizio che costa di più. Vi cito soltanto tre fatti prima di formulare la domanda. Negli anni, fine anni 80, uno dei primi pentiti, Francesco Marino Mannoia, parla con Falcone e racconta come a Palermo tutti i panifici erano costretti a comprare il lievito da una sola azienda, non lo compravano una lira di più. I dividendi che questa azienda otteneva, avendo un monopolio nel capoluogo, li distribuiva in parte alla mafia, quindi rinunciava a un proprio dividendo, però c'era una forma di inquinamento economico. Le altre ditte che vendevano lievito erano costrette a fallire o ad andare via. Una cantina sociale, San Giuseppe Iato, la cantina Caggio, fino a quando è in mano mafiosi, è la cantina che riceve uve da vinificare da tutto il comprensorio dello Iato, da quando non fa pagare una lira in più rispetto ad altre cantine. Però il boss Brusca, Bernardo Brusca, papà di Giovanni Brusca, che è l'uomo che pigia il pulsante a Capaci, per intenderci, distribuiva posti di lavoro, distribuiva i camionisti che portavano le uve, i lavoratori della cantina, non veniva pagata una lira di più. Quando la cantina passa nelle mani dell'amministrazione giudiziaria, i viticoltori si sentono liberi dall'intimidazione e portano le uve dove vogliono loro, dalla cantina più vicina, nella cantina, e quindi la cantina Caggio fallisce. E ultima cosa, visto che molti di questi studenti venivano dal Vittorio Emanuele, sapete benissimo che uno dei professori del Vittorio Emanuele era padre Pino Puglisi, l'ho avuto come professore. No. Padre Puglisi a un certo punto in un teatro come questo a Brancaccio, c'è il classico, lui faceva dei saggi con gli studenti, anche a Brancaccio, si presentano i politici per parlare, li blocca subito, non gli dà il microfono. Prima portate la scuola a Brancaccio, i politici erano un presidente della regione e qualche deputato regionale, cioè non erano i consiglieri di quartiere, per intenderci. Prima date la scuola a Brancaccio, poi parlate. Cioè il sistema si occupa anche il consenso, la corruzione, la tangente, si paga col voto, non il voto da nessuna parte. Io do consenso. Faccio la domanda. La forma di la legislazione anticorruzione, antimafia, prevede oggi tutte queste forme di inquinamento della vita sociale ed economica? E vi è un equilibrio sanzionatorio? Cioè, a me conviene fare la corruzione, corrompere il funzionario o prendere la tangente, o conviene spacciare un chilo di droga, dove vengo sanzionato di meno e dove guadagno di più?
Cioè, i proventi economici derivanti da forme di criminalità organizzata, di corruzione, eccetera, alimentano l'economia, ci fanno stare bene, perché quindi è colpa di chi combatte queste. Io inviterei la professoressa a rispondere a questa domanda con una controdomanda, cioè a ricordare a questi signori, dico, alla mafia, no? Alla mafia in Sicilia, ma in generale nel sud Italia, è stata data la sua possibilità, ritengo, no? Nel senso, sono 200 anni, se vogliamo fermarci sostanzialmente all'epoca dell'Unità d'Italia, in cui si è data la possibilità a questi signori di portare sviluppo economico. Cosa c'è oggi nel sud Italia? C'è il deserto produttivo, come giustamente ricordava il professore Vannucci, c'è il deserto produttivo, c'è un tasso di disoccupazione giovanile che continua a fare paura, c'è un tessuto socio-economico che non dà possibilità reali. Basta parlare con un giovane ventenne, trentenne che vive in Lombardia, per esempio in Veneto, con tutte le problematiche che hanno anche là, per carità, ma però ci si rende conto che uscire dalla scuola, uscire dall'università, c'è la possibilità magari di inserirsi in qualcuna di queste società nuove che lavorano online, hanno una possibilità, hanno una speranza. Qua ci si confronta con tanti ventenni e trentenni che questa possibilità, questa speranza non ce l'hanno. Dunque io ritengo che questa economia illegale nulla abbia portato in questo territorio, e che quindi è un falso mito, e che quindi semplicemente è un luogo comune questo di dire la repressione poliziesca ci porta arretramento socio-economico. Non è così. Tanto più che poi andiamola a vedere questa economia illegale che viene aggredita spesso con strumenti che esistono e che sono effettivamente sempre più forti, come per esempio le misure di prevenzione, i sequestri di prevenzione, le confische di prevenzione, eccetera. Cosa c'è in questa economia che è all'interno di forme di crimine organizzata? C'è illegalità. Come sopravvivono queste aziende? Sopravvivono con l'evasione fiscale, sopravvivono con il lavoro nero spesso, tant'è vero che la prima cosa che ci vengono a raccontare gli amministratori giudiziari nel momento in cui gli mettiamo in mano le chiavi di una certa azienda è: dottore, noi non ce la facciamo, nel senso che giustamente adesso i dipendenti si sono ricordati di rivolgersi al sindacato, giustamente adesso i dipendenti rivendicano il loro contratto di lavoro, noi dobbiamo pagare le tasse, dunque non ce la facciamo, il che dimostra che quella struttura produttiva, prima dell'intervento dello Stato, stava in piedi in termini di bilancio economico, cioè in termini di entrate ed uscite, solo perché magari vi erano solo entrate e non vi erano uscite, perché non si pagavano le tasse, perché i lavoratori erano sottopagati. Dunque è un'economia fittizia, il che conferma una volta di più che parliamo, la domanda provocatoria che lei giustamente ha fatto, perché poi purtroppo è una domanda che aleggia, che aleggia in tanti ambienti sociali, questa qua. Cioè è un modo di puntare il dito che si sente, che noi sentiamo, anche noi operatori del diritto, sentiamo. Ma è una domanda che fa riferimento a un mero luogo comune. Condivido assolutamente le considerazioni del professore Vannucci, sicuramente corrette da questo punto di vista. Un'ultimissima notazione, poi veniamo a quest'ultima domanda di Rino Cascio, sull'educazione civica. Giustamente si dice adesso l'educazione civica è spalmata tra più insegnamenti, però spalmare spesso significa non fare, io ritengo. Io penso che questo sia un problema enorme, perché giustamente prima il professore Vannucci faceva riferimento al problema che porta l'ignoranza da un punto di vista proprio sociale. L'ignoranza giuridica è un problema enorme. È un problema enorme, perché poi i nostri studenti, una volta usciti dalle scuole, non tutti, per fortuna, forse troppi già fanno giurisprudenza, ma non tutti andranno a fare giurisprudenza. Quindi tenere il cittadino totalmente a digiuno di determinate tematiche è un problema enorme, perché non gli si danno gli strumenti poi per capire e decodificare i messaggi che passano in televisione, sui social network. Non si danno gli strumenti per riconoscere quelli che sono dei luoghi comuni, come quello rappresentato dalla professoressa Moriano Manda. Per esempio, io trovo folle che non ci siano ore, non dico settimanali, ma quantomeno mensili e quantomeno alcuni anni della scuola media superiore dedicate allo studio della Costituzione. Cioè la lettura della Costituzione, la catechesi. Esattamente. Leggere la Costituzione emoziona. Cioè, se si vuole dare uno strumento agli studenti, si deve innanzitutto insegnargli la Costituzione, si deve innanzitutto invitarli a leggere e a capire la Costituzione, non a leggerla così, a leggerla lentamente, a leggerla e a capirla. Perché è importante? Ci sono ricadute pratiche. In questi giorni si parla tanto di prescrizione in televisione, questo istituto giuridico che consente, che prevede per l'appunto l'estinzione di un reato nel momento in cui decorre un certo lasso di tempo dal momento in cui quel reato è stato commesso. In televisione si parla di prescrizione, io vedo ogni tanto questi dibattiti, io noto che tendenzialmente tutti i giornalisti parlano esclusivamente del fatto ma poi se si allunga la prescrizione c'è l'ergastolo processuale, si porta l'imputato a un processo a vita, girano sui social network queste immaginette, queste fotografie, ieri me ne è arrivata una con un signor anziano che dice il tribunale dei minorenni mi ha assolto, come a dire un processo che è durato 50 anni, adesso finalmente sono assolto. Quindi questo è un modo per ricordare i valori della ragionevole durata del processo, del giusto processo, vero, sono valori costituzionali, sono valori previsti dall'articolo 111 della Costituzione, ma sarebbe importante ricordare a queste persone che giustamente mettono molto l'accento sull'importanza delle garanzie difensive per gli imputati sacrosante che ci sono imposte anche giustamente da organismi sovranazionali, che prima è l'articolo 111 della Costituzione, ci sono altri 110 articoli della Costituzione, che prevedono una serie di beni, si chiamano, di valori di rango costituzionale, che possono e devono essere protetti innanzitutto anche con il presidio penalistico, per esempio l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, articolo 97 della Costituzione, che sono i beni che fanno da sfondo a tutti i reati contro la pubblica amministrazione. E dunque i beni dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione come si tutelano? Si tutelano anche con il presidio penalistico, si tutelano anche dicendo ai pubblici funzionari, ai pubblici ufficiali potenzialmente infedeli, corruttibili, ricordandogli che non solo loro devono rispettare la legge perché hanno giurato sulla Costituzione e sono tenuti a rispettarla, ma anche perché c'è il presidio penalistico, c'è la possibilità di essere condannati nel momento in cui loro infrangono le leggi. E questo perché? Perché ci sono norme costituzionali che elevano al rango di beni costituzionali determinati principi e valori. Dunque, la garanzia dell'imputato, su cui in questi giorni si rimarca sempre, per cui non si può essere sottoposti a un processo a vita, eccetera, deve essere sempre bilanciata con l'interesse dello Stato, non voglio dire superiore, ma quantomeno equiordinato, ad una repressione costante di reati e di condotte delittuose che mettono a repentaglio beni di rango costituzionale, esattamente come il principio di ragionevole durata del processo. così come una conoscenza più approfondita della Costituzione, per esempio, consentirebbe ai nostri studenti e a tutti i nostri adulti, e a tutti i consociati, ai cittadini che poi magari dopo la scuola non fanno giurisprudenza, di conoscere, per esempio, ne dico uno, l'articolo 98,1 della Costituzione, laddove è previsto che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se tutti conoscessimo e ci ricordassimo sempre questo articolo, potremmo dare una risposta immediata nel momento in cui io prima ricordavo il film di Checco Zalone con la guaglia. Può Checco Zalone, nel momento in cui il pubblico funziona, nel momento in cui rilascia la licenza di caccia, legittimamente rilasciata perché il cittadino aveva diritto a essere premiato con la guaglia? No, non può essere premiato con la guaglia perché il pubblico ufficiale, il funzionario dell'ufficio caccia della provincia, deve rispondere è esclusivamente al servizio della nazione, non al servizio del dell'aspirante cacciatore che poi lo premia con la guaglia o con altre utilità. Deve essere imparziale, non deve neppure lontanamente imporre o mettere in condizione il cittadino di dare, di prestare un'utilità ulteriore che non è dovuta, come prima giustamente ricordava Rino Cascio, facendo gli esempi per l'appunto che illustrava in precedenza. Il cittadino paga la marca da bollo, paga la tassa che deve pagare, basta. Noi, il funzionario, non può pretendere o pensare di pretendere di essere compensato in modo ulteriore. Venendo a questa domanda che si ricollega alla poi un'ultima annotazione anche sulla tutela del pubblico impiegato, che è una questione interessante e decisiva, ma non è solo interessante e decisiva nell'ambito dei reati di criminalità organizzata o nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione. Cioè, il punto anche qui è innanzitutto un problema culturale, cioè se si parla in continuazione sempre solo degli imputati, cioè come degli imputati, di questi soggetti che sembra debbano essere vessati per un capriccio dello Stato e non perché evidentemente si sono accolti degli elementi a loro carico che hanno determinato l'esigenza di fare un processo. Se si parla sempre di poi, non si parla mai delle vittime, non si parla mai delle persone offese, capiamo tutti bene che innanzitutto c'è di fondo un problema di tipo culturale. Semmai non si parla anche nel dibattito pubblico delle persone offese, delle vittime di reato, difficilmente si andrà a fare il passo successivo di dire come tuteliamo le persone offese. E infatti questo è un problema annosissimo non solo per i reati contro la pubblica amministrazione, ma per esempio anche per le vittime di reati sessuali. Persone offese di violenza sessuale che spessissimo dove denunciano si ritrovano sole perché ci sono pochi strumenti di accompagnamento, di fuoriuscita da determinate logiche, così come le vittime di estorsione, le vittime di racket, sono molto pochi gli strumenti. Nella pubblica amministrazione sicuramente si dovrebbe lavorare molto sui dirigenti delle pubbliche amministrazioni, dirigenti delle pubbliche amministrazioni che innanzitutto per esempio al momento della valutazione dei loro subordinati dovrebbero essere più attenti, dovrebbero cominciare a smetterla e dire sono tutti bravi, diamo a tutti 10, diamo a tutti il premio di produzione e dovrebbero cominciare a valutare anche magari anche l'integrità, no? Dovrebbero mettere anche tra i parametri di valutazione anche l'integrità dimostrata e palesata dal pubblico impiegato, a partire dalle piccole cose, cioè dal tempo che si passa alla scrivania e dal tempo che si passa alla macchinetta del caffè, per esempio. Quindi questo è sicuramente un tema cruciale. E, conviene di più dedicarsi al narcotraffico o essere onesti? Questo o corrompere?
Se io decido di essere proprio...
Ho capito. E, la verità è che purtroppo parlando di esperienza processuale, sicuramente la lotta alla criminalità organizzata di più bassa lega, tra virgolette, continua a essere più semplice da un punto di vista investigativo e da un punto di vista processuale. Sicuramente è più difficile e più facile da un punto di vista sia investigativo che processuale beccare il narcotrafficante e riuscire poi ad ottenere una condanna severa per il narcotrafficante, piuttosto che beccare e riuscire ad ottenere una condanna severa per il corruttore o per il corrotto. È un tema che ci porterebbe molto lontano. Innanzitutto gli strumenti di aggressione...
Ma se io traffico cocaina per guadagnare...
per guadagnare 100.000 euro o corrompo per guadagnare 100.000 euro, quando mi becco una sanzione inferiore, dove?
No, no, come pene sicuramente il narcotraffico, come pene proprio, diciamo quindi in termini di anni di reclusione, ovviamente il narcotraffico, come diciamo è la forma di associazione per delinquere penalizzata dallo spaccio, è punita molto più gravemente della corruzione, infinitamente più gravemente della corruzione. Però effettivamente, diceva il professore Pannucci, il problema non è solo la sanzione, ovviamente ci deve essere una gradazione anche nelle sanzioni. Può anche essere giusta e condivisibile e inevitabile la scelta del legislatore di punire più gravemente il narcotrafficante internazionale che il corruttore, tenuto conto peraltro degli aumenti di pena che ci sono stati. I problemi sono innanzitutto investigativi e processuali, cioè di aggressione a questi fenomeni. Da un punto di vista investigativo, i reati contro la pubblica amministrazione continuano a non essere equiparati ai reati di criminalità organizzata. C'è sempre stata un'ipotesi, una proposta di inserire i reati contro la pubblica amministrazione nelle competenze delle direzioni distrettuali antimafia. Sarebbe una scelta drastica, sarebbe una scelta forte, una scelta di campo, sarebbe una scelta probabilmente avrebbe ricadute positive in termini di repressione, non fosse altro perché poi i magistrati che si vanno ad occupare di questi reati andrebbero ad occuparsi solo di questi reati, una possibilità di concentrazione di sforzi investigativi molto superiore. Se ci fossero i termini di durata delle indagini equiparati ai reati di crimine organizzato e ai reati di corruzione, probabilmente si otterrebbero molti più risultati. Oggi per un reato di corruzione si può investigare dal momento dell'iscrizione della notizia di reato per 6 mesi, salve proroghe, dopodiché si deve avvisare l'indagato, cioè gli si deve dire guarda io sto indagando su di te per corruzione dopo 6 mesi, ed è che è un tempo piuttosto limitato. Ci sono ancora forti discrasie su strumenti di ricerca della prova come le intercettazioni telefoniche ed ambientali, che hanno un regime molto più forte e molto più invasivo e molto più incisivo nei reati di criminalità organizzata e continuano ad essere solo parzialmente equiparate nell'ambito dei reati di corruzione e dei reati contro la pubblica amministrazione. Ci sono problemi anche per esempio in tema di scelte processuali, nel senso che per esempio i reati contro la pubblica amministrazione, i reati di crimine organizzata spessissimo sfociano in riti alternativi, il giudizio abbreviato primo fra tutti, che vanno a determinare l'applicazione, l'inflizione di severe sanzioni e di condanne in tempi ragionevolmente rapidi. Mentre spesso per svariate ragioni la criminalità dei colletti bianchi va a sfociare in processi di tipo ordinario, che poi sono quelli famosi processi che per varie svariate ragioni di carattere processuale durano anni, spesso vengono svolti con gli imputati a piede libero, cioè non più sottoposti a custodia cautelare, e che vanno a determinare quella difficoltà nella applicazione materiale delle sanzioni di cui parlava giustamente il professore Pannucci. Quindi i problemi sono molteplici da questo punto di vista, però non è il tema solo quello della sanzione, gli anni di reclusione. Il problema è innanzitutto delle modalità di aggressione ai fenomeni criminosi.
Il sistema giudiziario italiano è immune o meno da pressioni mafiose, e se no in che misura?
È possibile riconoscere ed eventualmente fermare il fenomeno corruttivo che si infiltra nella politica e nella magistratura.
Qui dalla casa circondariale Ucciardone. Che rapporti intercorrono tra la mafia e la GDO? GDO sta per grande distribuzione organizzata, immagino. Poi la seconda è lavoro, Stato, lavoro, mafia. Perché lo Stato ha fatto prevalere il secondo tipo di rapporto? Liceo classico Viggiano, sempre Potenza mi pare. Secondo lei la criminalità organizzata può essere infiltrata nella Chiesa sia nel passato che oggi? La mafia è un fenomeno che ha avuto origine all'incirca nel primo 800. Quale trasformazione ha subito dalla sua origine fino a oggi? De Viti, istituto tecnico De Viti, De Marco, professor Pannucci, quindi è rivolta personalmente al professore, non abbiamo compreso la risposta alla domanda riguardante la differenza di servizi tra nord e sud Italia. Poi Federico II di Altamura, si è detto che la mafia ha prevalentemente attecchito e trovato sviluppo nei territori in cui si è sentita e verificata una mancanza dello Stato. A cosa è attribuibile tale mancanza? È stata combattuta? Come? Per quale motivo si è verificata in alcuni territori e meno in altri? Ci sarà un giorno in cui potremmo usufruire dei servizi sociali a cui abbiamo diritto senza ricorrere alla corruzione? Questa è una speranza legittima. Per noi deve essere anche un obiettivo concreto di lotta, appunto, antimafia concreta, non di cartone, cioè quella esibita e per nascondere magari fatti illeciti di altra natura. Liceo Berti di Torino. Il sistema mafioso potrebbe continuare a vivere se non ci fosse, come in tanti casi è stato verificato, un sostegno diretto o indiretto della magistratura? Questo mi pare un po' forzata questa affermazione. La mafia sta prendendo il sopravvento in campi legali. Quali? Nel rispetto alla tragedia di Casteldaccia, pensiamo che occorra un'assunzione di responsabilità degli organi di gestione del territorio e in particolare la politica e la magistratura non può nascondere la connivenza con quanti deturpano l'ambiente? Grazie. Io vorrei aggiungere una cosa a proposito di quanto detto da Rino Cascio, che ha ricordato, diciamo, la nascita di un movimento trasversale antimafia e l'ha indicato giustamente, storicamente così, appunto durante la seconda guerra di mafia. Perché dopo l'omicidio La Torre, la grande manifestazione popolare, sostenuto ovviamente anche da una commozione popolare, ma sostenuto anche da un impegno politico del partito a cui lui apparteneva, e segue poi l'omicidio dalla Chiesa, 3 settembre, 4 mesi dopo, alla quale appunto partecipa una grande massa di popolo. Perché ricordo questo? Perché in quella fase nasce il primo comitato popolare di lotta contro la mafia del Triangolo della Morte, Casteldaccia, Bagheria, Altavilla. Io sono di Casteldaccia, quindi ne parlo in quanto, diciamo, diretto attore, perché assieme al prete, io ero dirigente di partito, assieme al prete, e cosa l'ho scordato, che ancora siamo sulla stessa strada insieme, abbiamo costituito il primo comitato popolare di lotta contro la mafia, chiamato così, perché seguiva però al primo appello dei preti, che pure fu definito antimafia, giustamente definizione rifiutata, perché un prete non è antimafia, un prete è prete, è antimafioso in quanto prete, così come un cittadino democratico è antimafioso perché appunto è per rispetto alla Costituzione e della democrazia. Seguì questo grande movimento trasversale che andava da sinistra, cioè da laici a religiosi, che non si era mai verificato, perché il movimento antimafia era stato legato a che cosa? Alla vicenda storica, la lotta per la terra, la sinistra che cavalca e dirige questa battaglia. Da lì nasce questa, e nascono poi tante altre iniziative, le comitato delle lenzuole, varie espressioni. Lo dico perché il consenso sociale comincia a spezzarsi. Io sono stato protagonista involontario attualmente. Il mio paese, il capo mafia, fu il primo a scomparire nella tragica stagione del...
Inizia l'operazione
Carlo Alberto. No, secondo, esatto, poi conclusa con la cooperazione Carlo Alberto. Ed è marzo 1981. Totò Riina decide di eliminare i suoi avversari e comincia da Pedro Panno, che aveva chiamato a raccolta e ospitato lì i Greco, le cose, cioè tutte le varie famiglie, perché lui faceva da mediatore. E mi accusava, essendo io impegnato in politica, quindi lo dicevo nei comizi, così non mi poteva sparare, diciamo, pubblicamente, che lui era un mafioso. Lui mi diceva: Vito, tu mi accusi di essere un mafioso. Guardate questa, proposito il pezzino. Però sei intorto, perché la gente viene da me, litiga marito e moglie, e viene da me per fare pace. Ed era vero. Quindi io ero, come suol dire, non solo in minoranza, ma anche controcorrente. Questa cosa. Quando scompare si rovescia, comincia a rovesciarsi questo sentimento di adesione sociale, tant'è che al Comitato Popolare di Lotta contro la Mafia partecipano tutti, non parlavano ma partecipavano tutti, cioè per dire siamo qua a solidarizzare e a dare spesa.